Amici, è molto più basso del solito, sì. Non sta parlando di me incredibilmente, ma della musica che le arrivava nelle cuffie. Amici di quattrozampifamiglia.it, buongiorno, benvenuti anche quest'oggi come ogni martedì tra le 15 e le 16 su Radio Atlanta Milano, libera come la passione. Come ogni martedì noi parliamo di animali, di animalisti, di professionisti del settore, di veterinari, di avvocati, di
guardie zoofile, cardiologi
e di educatori e comportamentalisti e proprio e più mille altre cose che adesso non mi vengono in mente. È proprio questo il tema di quest'oggi. Abbiamo un ospite che io conosco ormai da tantissimi anni e che è una grandissima comportamentalista e che intervisteremo tra poco. Quest'oggi non c'è Manuela Gigante come camera woman e
ci
autogestiamo grazie invece naturalmente a Mauro, senza il quale naturalmente nulla sarebbe possibile. Mauro di Radio Atlanta Milano, che quindi non possiamo riprendere oggi perché non c'è Manuela che gli fa l'inganno, che gli gira il telefono e gli fa l'imboscata come al solito. Loredana Verga, la mamma, la fondatrice, la gestrice, la factotum di quattrozampifamiglia.it, la donna che per questo sito lavora circa 20 ore al giorno, ora più, ora meno, però più o meno ci
tanto.
Siamo. E adesso Loredana ci racconti in maniera breve ma esaustiva, come solo tu sai fare, di cosa stiamo parlando per quei pochi di voi che ancora non lo sapessero. Quindi raccontaci che cos'è esattamente quattrozampeinfamiglia.it.
Grazie Roberto Cavallo, creatore del programma, ideatore, inventore, conduttore. Allora, quattrozampeinfamiglia.it è un sito che è gratuito per le strutture.
Gratuito, sottolineo, gratuito.
Per le strutture, quindi associazioni, rifugi, canili e gattili che hanno i propri ospiti e vogliono farli adottare, quindi dà visibilità gratuita ai cani e gatti che non hanno una famiglia. Sul sito le strutture si possono registrare in maniera molto semplice con poche informazioni, possono una volta autorizzate caricare i propri ospiti e farli conoscere, dare visibilità a tutte le persone che stanno cercando un cane o un gatto. Quindi l'obiettivo di questo sito è quello di creare un punto di incontro tra le persone che cercano un cane o un gatto, le persone che se ne occupano e stanno cercando una famiglia a questi animali molto prima di pensare di andare a comprarle, prima delle cucciolate casalinghe, degli allevamenti.
Perché, scusami, ti interrompo qua, perché gli animali non umani non si comprano e non si vendono, ma si adottano.
Esatto.
Perché l'amore non si compra, ma si adotta.
Esattamente, questo è proprio l'obiettivo di questo sito, per cui le persone gratuitamente trovano cani di tutte le razze o similrazze, anche di razza, perché i rescue poi sono specializzati.
Sì, tra l'altro è vero, tra l'altro, anche se proprio dovete adottare un cane che abbia quelle fattezze e quell'estetica, in realtà dovreste adottarne l'anima, ma anche se volete adottare l'anima, ma per voi è importante l'involucro, diciamo così, non, anche se dovesse essere importante l'involucro, non comprate, perché ce ne sono di tutte le razze che vi aspettano nei vari rescue, nei vari rifugi, nei vari canili, di tutte le razze. Salvate una vita, non comprate, adottate.
Con grande soddisfazione, perché molto spesso gli animali che vengono salvati dai canili o dai gattili sono assolutamente consapevoli del fatto che gli viene data una seconda l'opportunità di vivere una vita, quindi sono, dopo ne parleremo con l'esperto,
però sono proprio
quelli che in realtà poi ti amano veramente per la vita. vita, quindi è un incontro magico quello con i cani e i gatti che vivono nelle strutture, vivono nei box e si ritrovano poi, è una gioia vederli sul tappeto di casa, sul divano, piuttosto
dal
che
box al divano,
dal box al salotto, sì, perché dal divano box al salotto, mi sgridata, scusa. Perché c'è chi sostiene che sul divano non dovrebbero salire, quindi...
E chi è che sostiene che non debbano salire sul divano?
All'inizio
presentamelo,
no,
fammelo conoscere.
Però io non sono un comportamentalista, però diciamo che all'inizio
dopo lo chiediamo a Grazia,
chiediamo.
Che è qua apposta,
quando arrivano, ecco, dovrebbero
abbiamo
capire,
già tre domande da,
ecco,
farle
già fatte.
E un'altra cosa è non pensate che, ma, c'è gente che dice lo voglio cucciolo perché così lo educo come voglio io. Dopo ne parliamo con Grazia anche di questa roba qua. Esatto, va bene, avete terminato?
Sì,
allora tutto
sì,
gratis
oggi va così, oggi
persa.
No, non mi sono persa, oggi continuo a inframmezzarmi, io sono fragile e perdo il filo.
Vai.
No, non so più, va benissimo, quindi non gratuito, non so più cosa dire.
Allora, un resumé. Vai. quattrozampefamiglia.it, voi andate a cercare il sito, lo mettete su Google, andate a cercarlo. Dopodiché, se siete una struttura e avete degli animali, cani e gatti da far adottare, vi iscrivete, è tutto gratis. Ci sono tre semplici domande, dovete inserire il codice fiscale, il nome,
logo,
il cognome, il logo e vi iscrivete. Dopodiché potete cominciare a postare le foto e le descrizioni di tutti gli animali che voi volete far adottare. Nel contempo i privati invece che stanno cercando un animale entrano in quattrozampifamilia.it, se vogliono possono mettere le loro preferenze, no?
Sì, se hanno la razza in particolare, la taglia magari, o l'età, hanno
il colore,
il sesso, sì, il sesso, magari preferiscono un maschio piuttosto che una femmina, o hanno dei bimbi in casa, quindi hanno bisogno di un animale che vada d'accordo con i bambini o con altri animali che già convivono nella famiglia, possono mettere dei parametri, quindi filtrare, e il sistema restituisce tutti i cani o i gatti che le strutture hanno caricato,
esatto,
come aventi quelle caratteristiche, quindi le strutture caricano i loro animali, li spostano in adottati, quindi li tolgono dalla visibilità quando vengono adottati, sono responsabili delle informazioni che vengono caricate, perché sono loro ovviamente a conoscerle e sono loro che parlano con le persone che sono interessate ad un animale, quindi parlano direttamente con la struttura che lo ospita, proprio perché sono loro a
spiegano
conoscere,
spiegano tutte le caratteristiche dell'animale
e a sapere che domande fare alle persone.
Esatto, e si organizzano poi per far salire o scendere l'animale, perché non vi preoccupate, perché con le staffette ormai gli animali, i cani e i gatti vanno dappertutto.
L'importante è che sia l'anima giusta e la famiglia giusta per quell'animale.
Bene. Allora,
grazie.
L'introduzione è stata ampiamente presentata, e allora noi andiamo a presentare invece l'ospite di quest'oggi. Io sono particolarmente contento che sia qui, perché è una persona che conosco da tanto tempo, a cui voglio bene e di cui conosco le caratteristiche, come dire, di forza, di amore nei confronti degli animali e di professionalità. Abbiamo qui con noi quest'oggi, signore e signori, Grazia Ribaudo.
Grazie Roberto, grazie Loredana dell'invito, grazie a tutti voi.
Grazie a te, ti sei fatta bionda?
Sì, ma non ti dico il motivo.
Che è successo? Ti eri fatta viola e poi non era venuto male il colore?
No,
perché
volevo farmi verde.
Ah, ecco, perché io mi ricordo, è un po' che non ci vediamo, ma mi ricordo Grazia bruna. Oggi la vedo invece.
Il tempo passa, quindi si consiglia di farci in tonalità più chiare.
Ah, ecco, ok, questa cosa non la sapevo. Infatti l'ho vista arrivare da lontano, ho detto no, è bionda, non è Grazia. Poi dopo ho detto no.
T'ha stupito.
È Grazia bionda. Allora, Grazia Ribaudo, animalista e amante degli animali da tantissimi anni, ha deciso, come dire, di cambiare la sua vita e di intraprendere una attività proprio con i cani. Grazia,
esatto.
Raccontaci chi sei e il tuo percorso fino ad arrivare
allora,
qua.
Allora, esatto Roberto, è stato proprio un cambio di vita. Io sono una libera professionista con partita IVA dal 1998, quindi stiamo parlando di tanti anni. Adesso ne ho 50, ma non dirlo a nessuno.
No, ma infatti stavo dicendo, ma nel 98 tu avevi 4 anni,
esatto,
come facevi ad aprire la partita IVA?
Non si dice, segreto.
Alle elementari hai aperto la partita IVA, sai?
Giovanissima.
Giovanissima.
E mi occupavo comunque di marketing, quindi nel settore commerciale, industriale, eccetera. Poi per casualità mi sono trasferita giù in Sicilia per motivi di famiglia e lì sono entrata in contatto con il mondo del randagismo, i cani, che comunque li ho sempre amati, li ho sempre avuti, ma lì sono proprio entrata in contatto e in empatia con quello che è poi il mondo animalista. E vabbè, dopo mio zio è scomparso, io sono ritornata al nord con un cane, con Elettra, che tu conosci.
Ah sì, certo, e come no, certo.
E da lì si è aperto un mondo, quindi certo. Piano piano ho abbandonato il mondo del business e ufficialmente da un anno e mezzo la mia partita IVA è solo come attività cinofila, mentre prima tenevo due attività parallele, quindi è diventata una vera e propria professione. Sin dall'inizio mi sono dedicata ai casi più particolari.
Ecco, spieghiamo, tu quindi sei comportamentalista,
esatto,
ed educatrice cinofila.
Educatore cinofilo e istruttore cinofilo, esperto in area comportamentale.
Certificata con esame,
esatto,
perché
esatto.
Non so, ero anche venuto al tuo esame, se non ricordo male, giusto?
Giustissimo.
Ero venuto, credo, anche con lei.
Con la
forse,
Zoe.
Sì, con la Zoe, sì. credo. E soprattutto, quindi, una educatrice comportamentalista animalista non è così scontato,
no.
Non è così scontato,
no.
E vi assicuro, ma ve lo assicuro, che fa la differenza, perché vedere gli animali non umani come anime che hanno gli nostri stessi diritti oppure no, fa la differenza poi nel doverli educare e nel doverli,
allora,
come dire, trattare.
Esatto, fa la differenza perché l'occhio sul benessere del cane, più che, non fraintendetemi, del proprietario, è fondamentale, quindi alcune scelte, alcune indicazioni di percorso terapeutico devono essere date nel benessere del cane.
E non per ringraziarsi il proprietario.
No,
diciamo,
assolutamente, no? Assolutamente. Quindi bisogna che ci sia una lettura del cane, alcune scelte, anche se all'inizio dal proprietario non possono essere facilmente condivise, però lo si porta a comprendere che sono per il benessere del cane.
E questa è la professionalità, no? E sì. Grazia, poi ti cedo la parola,
no,
perché
chiedevo,
vedo che...
No, mi chiedevo
sapesse
un,
che
se
lavora.
Si riferisse a, senza un nome ovviamente, a un esempio in particolare. Però.
Beh, ci sono, adesso lei non potrà dirlo naturalmente,
no,
perché,
certo,
però diciamo che non tutti i comportamentalisti e gli educatori utilizzano dei metodi di,
esatto,
addestramento, tra virgolette, diciamo così, consoni e
sì,
adatti al benessere del cane.
No, stavo pensando
ci sono
che
anche tanti educatori che utilizzano,
certo,
dei sistemi, chiamiamoli discutibili,
okay,
se vogliamo.
No,
per usare un
riferivo al fatto che diceva, per esempio, che magari il modo migliore per risolvere una situazione non sempre viene accettato perché in maniera facile dal convivente, per esempio,
sì,
perché sono percorsi lunghi o perché magari bisogna avere più pazienza,
perché bisogna mettersi in gioco.
Ah, ok.
Soprattutto quando ci sono i casi di aggressione in famiglia, cioè la prima reazione in famiglia di un episodio di aggressione nei confronti di un parente stretto o di un estraneo è quello del rifiuto del cane. Quindi
okay,
convincere il proprietario,
certo,
a non rifiutare il cane, a non mandarlo in canile, o addirittura mi è capitato pensare a un'eventuale eutanasia,
certo,
ecco, perché ci sono anche quelle ipotesi, ma convincere il proprietario a mettersi in gioco, a vedere il cane da un'altra ottica, fargli comprendere che l'aggressione è motivata, c'è stata una situazione, un contesto,
e magari proprio a difesa,
ecco,
sua a volte, no? Magari
perché?
Proprio a difesa del proprietario,
allora,
stesso.
Esatto, perché molte volte gli episodi di aggressione che avvengono per colpa o per una gestione inadeguata da parte del proprietario. Quindi, okay, il cane che morde il bambino che si avvicina al gioco del cane, il cane va in possessività, non è un comportamento patologico del cane.
Certo.
Quindi bisogna portare il proprietario a comprendere le necessità del cane, comprendere l'età, comprendere quali sono le motivazioni, le cause, e poi fare delle scelte. A volte si arriva anche a dei compromessi, cioè, io il cane che ha morso non lo voglio più in casa, va bene, abbiamo il giardino fuori, ma non lo riporti in canile.
Certo.
Lavoriamoci.
Ecco, questo intendevo dire.
Certo. Sì, sì, no,
grazie,
volevo
abbia
un esempio,
spiegato
assolutamente, perché
in maniera molto chiara.
Certo.
E però adesso diciamo dove lavora Grazia Ribaudo, perché Grazia Ribaudo ha un bellissimo
centro cinofilo. Fisicamente è un centro cinofilo ad Esio, in provincia di Monza e Brianza. È un centro cinofilo esperto in area comportamentale, è definito così da subito perché è una zona che noi abbiamo individuato in collaborazione con un medico veterinario esperto in comportamento, quindi ci serviva una location facilmente strutturabile in modo che ad esempio i cani alla recinzione potessero raccontarsele in sicurezza. Soprattutto quando devi lavorare con dei cani reattivi, cioè quindi la possibilità poi di dividere il campo facendo dei corridoi, ovviamente a livello anche certo. di investimento è stato più impegnativo. Quindi zone coperte, l'acqua, noi abbiamo l'acqua al centro cinofilo che è fondamentale, tu lo sai Roberto, che... abbiamo le piscine. Uno dirà, okay. per far nuotare i cani. No, allora va bene per far nuotare i cani, ma l'uso dell'acqua ad esempio smorza l'aggressività e la competizione. Io metto due cani competitivi in acqua, devono ragionare, vado a litigare con l'altro appena penso alla sopravvivenza,
non sono nel loro elemento naturale e quindi l'aggressività scema.
Esatto, certo. Ma non solo, alcuni cani aggressivi reattivi, ok, perché poi facciamo se volete la distinzione tra
l'aggressività e l'aggressività,
cioè cosa fanno? Usano l'acqua per ritornare in equilibrio, quindi imparano a gestire da soli il proprio arousal. Vado alla recinzione, mi scarico, vado, ne dico quattro a quello. Prima di, prendiamo l'esempio dei pitbull, si dice che vanno in eccitazione e non scendono, prima di, il cane impara che prima di arrivare al picco vado e mi faccio un tuffo in piscina.
Ma lo fa da sé?
Lo fa da sé, il cane impara a farlo da sé.
Quindi
si autoregola, impara ad autoregolare il proprio stato emotivo.
Si e poi rimane per un po'?
Sì, sì, poi rimane.
Cioè una cosa...
Sì, poi rimane. Lo fa una volta, due volte, tre volte, dopodiché entra in quella che si chiama la zona refrattaria, ovvero di fronte allo stimolo il cane non emette più il comportamento problematico.
Beh, quindi dovrebbe avere la piscina in casa anche per le persone.
Cioè, dovrei... sto cercando di sintetizzare.
No, ma è molto interessante.
No, ma interessantissimo,
è
tutto semplice.
È stato studiato,
per voi.
Cioè è proprio impostato in quest'ottica comportamentale. Anche il cucciolo che arriva per fare la puppy class, io ci tengo molto alla puppy class, perché quando il cane è cucciolo io lì posso già individuare gli eventuali comportamenti problematici, perché il cucciolo è vergine, pulito, è se stesso. Poi entrando in adolescenza, vivendo delle esperienze, anche dei traumi, cambia. Poi quando arriva in età adulta ha un ritorno all'età del
infantile,
cucciolo.
Diciamo.
Esatto.
Sì.
Cioè, nel senso, quindi il suo carattere
come gli uomini,
è normale.
Ma diventa
quindi,
anziano, però.
Quindi se si individua una reattività eccessiva, un mancato controllo del morso in un cucciolo, se io intervengo quando è cucciolo, ok.
È risolta.
Ho risolto. Se io non intervengo, lui poi farà le sue esperienze e in adulto dice ok, questa cosa funziona, io la uso. Poi il problema qual è? Che quando il cane è adulto impara sempre, ma impara in modo più lento, perché si è già creato degli schemi mentali.
Certo.
Mentre da cucciolo è plasmabile in un certo senso. Posso aiutarlo a guidarlo, cioè posso guidarlo a un percorso idoneo.
Certo, e...
la lettura è molto
bellissimo.
Comportamentale
bisogna avere,
bisogna avere
un comportamentalista,
esatto.
Però cioè bisogna, se prendi un cucciolo lo devi portare dal, dal comportamentalista che te lo legga e ti dica quali sono le sue caratteristiche, perché chi lo prende quasi mai ha le capacità, come dire, no? Per decodificare
per
i messaggi, per leggere.
Ma tre informazioni facili che uno può, visto che magari non tutti pensano, possono qualcosa di operativo, quelle due o tre cose che possono essere importanti
e
da...
A livello di cucciolo, intendete?
Sì, adesso
allora,
parlo di cucciolo.
Allora, ad esempio,
sì.
Se il cucciolo di fronte a un altro cane si sottomette... Okay. Quindi si mette subito a pancia in aria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella cucciolata la mamma gli ha insegnato a rispettare le regole sociali, a riconoscere quando è il momento, quando c'è un adulto e quando è il momento di fermarsi. La sottomissione è una strategia pacifica.
Certo.
Il cane che si sottomesse ti dice: no,
è una richiesta di pace.
Ho capito, basta non farmi niente.
Quindi non è un cane debole?
No,
non è un cane
non
ha
un cane
pacifista.
È un cane istruito.
Per esempio, si era interpretato sbagliando diversamente.
Il cane invece, che di fronte alla sgridata di un cane adulto, scappa, è un pauroso. Okay? Quindi vedo, si prende la sgridata, va via, scappa. Questo è un cane problematico, perché ha una prevalenza di emozioni paurose e la paura dà imprevedibilità. Vuol dire che bisogna lavorare sulla sicurezza del cucciolo
per trovare
e renderlo consapevole, perché il cane pauroso, imprevedibile, è quello che viene temuto dagli altri. Non viene temuto il prevedibile, ma l'imprevedibile. Facciamo finta che noi due litighiamo, sì. Io ho paura, pum, ti mordo. Scusami, ti mordo.
Okay.
Per paura, perché vado nel panico. Se invece sono un cane sicuro, io ti dico, allora, siamo d'accordo sì o no? Cioè, sono sicuro di quello che ti so e riesco a controllarmi. L'insicuro, il pauroso, è incontrollabile, certo. Eccetera.
Molto interessante e molto chiaro anche.
Allora,
sì?
Di contro il cane che invece, il cucciolo, perché sì, che mi con è capitato di recente, che con lo stesso adulto si prende la sgridata, sta lì fermo, non reagisce, guarda l'adulto e addirittura risponde rinviando, aia.
Lì, antenne dritte,
antenne
drittissime, che non va.
Vuol dire che quel cucciolo è troppo sicuro di sé, okay. È troppo bullo, è troppo assertivo,
okay.
Deve abbassarsi. Vuol dire che è un cucciolo che in adolescenza tenderà ad essere più prepotente,
prevaricante,
con gli altri.
Diciamo,
esatto,
sì.
Esatto. Quindi mi hai chiesto tre indicazioni,
proprio le tre tipologie.
Esatto. Sul cucciolo.
Sul cucciolo.
Poi, se parliamo degli adulti, alcuni comportamenti ci aiutano a capire, comprendere il suo passato.
E quindi anche correggere eventualmente per fargli ritrovare l'equilibrio.
Quindi nulla che ha a che fare con l'addestramento, questo.
Allora, ho 100 domande per
comincia dalla prima.
Che tra l'altro ringrazio sì. Grazia, questo è un gioco che facevamo sempre, grazie.
Classico.
Però le facciamo dopo perché adesso c'è la canzone.
Siamo già alla canzone.
Sì, perché con Grazia il tempo passa e uno non
vola.
Se ne accorge, il tempo vola.
Grazie.
Io non so qual è la canzone che Mauro sta mandando, perché ha detto che mi vuole fare la sorpresa. Quindi sì, stavolta mi fa lo scherzetto lui, no? Mi manda la canzone senza che io sappia cos'è. Vediamo se indovino. Vediamo.
Volevo essere un duro.
Facile.
Che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di Bolo. Una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno. Non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io. Cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro. Che una stella, uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. sono altro che Lucio.
Lucio Corsi, la rivelazione, la sorpresa del Festival di Sanremo. Io ho fatto il tifo per lui fin dal primo momento. In realtà, appena l'ho visto arrivare sul palco, io lo confesso, non lo conoscevo. E come dire, sono rimasto un po' perplesso. Ho detto, vabbè, questo vuole fare il Renato 0 2.0, il Renato 2.0, no? Il Renato 4.0. In realtà, dopo 10 secondi dall'inizio della canzone, ho detto, ma è bravissimo. E questa canzone è bellissima. Ho anche pensato, arriverà ultimo, no? Come era successo a Zucchero, a Vasco Rossi. Cioè, e invece no, il che mi ha, come dire, particolarmente fatto contento e sollevato, è arrivato secondo. Io avrei fatto vincere lui senza, come dire, senza
passare per il via.
Senza passare per il via. E tra l'altro... E tra l'altro lui invece fa l'Eurovision perché il vincitore aveva rinunciato. Va bene. Lucio, ti piace Lucio Corsi?
Sì, che mi piace Lucio Corsi.
Bella questa canzone, bellissima.
Bellissima.
Io veramente dopo 15 secondi ho cancellato tutto quello che avevo pensato fino a quel momento e ho detto mamma mia che bravo e anche simpatico tra l'altro,
sì,
il ragazzo.
Sì, molto simpatico. Molto...
Gli regalavano le chiacchiere a Sanremo, lui le voleva pagare.
Ama gli animali e cani.
Ama gli animali, cani. Proprio bravo, bravo, simpatico, bravo Lucio Corsi.
Dobbiamo invitarlo.
Bravo Lucio Corsi, sì. Com'è il tuo rapporto con la musica? Questa cosa non la so. Che musica ti piace?
Il rock.
Rock. Duro, cioè, in effetti però...
Beh, Lucio Corsi è...
ci avrei pensato. Ma sì, tipo siamo sui Van Halen, siamo sui...
Anche di più.
Sugli
AC/DC.
Anche di più degli AC/DC. Ah,
sì.
Willa, andiamo proprio al metal,
sì,
diciamo.
Sì.
Ok.
No, faccio fatica.
Ok. Però sì, ci sta. Grazie, ci sta col metal. Ci sta col metal.
Ci sta perché voglio dirti che in questo lavoro bisogna avere molto... autocontrollo anche nei confronti dei cani, perché se io mi trovo davanti un cane tra virgolette potenzialmente mordace nei miei confronti, io devo essere tutto ad un pezzo. Quindi non posso essere pop.
È una bella immagine,
troppo sentimentale,
e rende l'idea.
Mi piace perché ha detto, perché per esempio, se trovi di fronte anche un cane, perché anche i conviventi, ecco, che a volte sono più problematici.
Sì, sì.
Certo, perché tu, oltre a fare la comportamentalista per il cane, immagino che dovrai farlo anche nei confronti di chi lo accompagna.
Assolutamente.
Come i veterinari, insomma, no?
Assolutamente. Il lavoro psicologico è molto sul proprietario.
Ecco.
Cioè fargli comprendere, ad esempio, l'importanza della museruola. Okay? La museruola non è una punizione, è uno strumento di sicurezza, al di là del fatto che è obbligatorio per legge averla con sé. Ed è obbligatorio in alcuni contesti, tipo sul treno,
autobus,
il pullman, via. Oppure sto partecipando a una... sto facendo una passeggiata sul lago, ok? C'è una manifestazione, mi si avvicina un vigile e mi chiede di indossare la museruola. Io non posso dire no. No, perché non la so mettere, no, perché il mio cane se la toglie. No, assolutamente, il cane deve essere abituato alla museruola. E noi lo facciamo sin da cuccioli. Quindi facciamo giocare i cuccioli con la museruola, in modo che la prendano, cioè la indossino in modo positivo e la vedano come come se fosse la pettorina, cioè un normale strumento di vestizione.
Un accessorio di vestizione.
Un accessorio. Mi è capitato, purtroppo, che alcuni proprietari si rifiutessero di far indossare la museruola ai loro cani. Ma è un rischio che noi non possiamo e non vogliamo prendere nel benessere del cane. Perché se durante un primo approccio, dove magari abbiamo un cane con dei deficit di socializzazione, perché è un deprivato, perché ha vissuto i primi mesi di vita chiuso in un serraglio o in canile o in un rifugio, quindi non ha avuto esperienze sociali con gli altri cani, non possiamo metterlo a rischio, certo, né lui né gli altri cani, facendolo interagire col rischio di un morso.
Sia
quindi
dato che preso, ma anche
esatto,
dato. Certo.
Infatti, esatto. Quindi la museruola è uno strumento di protezione e di sicurezza. Poi far comprendere al potere proprietario che non è una punizione, questa a volte diventa difficile.
Immagino come i veterinari che ci dicono sempre che in realtà il grosso lavoro va fatto nei confronti del proprietario o convivente a volte e non del...
È più complicato.
È più complicato.
Persone.
Sì. E se mi permetti vorrei raccontare un caso
prego,
a proposito di museruola e di cane che arriva da un rifugio. Quindi... un meticcio, un simil pitbull, ecco. Quindi abbandonato all'età di 4 mesi, ha vissuto il rifugio fino all'età di 18 mesi, quindi è cresciuto dentro in un box. Volontari bravissimi, rifugio fantastico, quindi è arrivata questa famiglia che ha deciso di adottare questo cane. Il problema è che non indossava la museruola e quindi ci sono stati degli episodi di pinzatina, nulla di grave, eccetera. Sono venuti da me. Dopo, sottolineiamo una cosa, dopo il terzo passaggio da educatori e istruttori, perché il comportamentalista purtroppo a volte viene consultato dopo il secondo e il terzo tentativo.
Certo, non preventivamente,
non
ma...
preventivamente. Certo. Beh, per far abituare questo cane alla museruola abbiamo avuto veramente delle difficoltà e non appena tentavamo di indossargliela, gli occhi gli diventavano rossi, quindi gli andava il sangue un pochino alla testa. Lì abbiamo dovuto, io e la famiglia, guardarci, infatti ho detto, ok, va bene, non è pronto per la museruola. Non forziamo, perché se forziamo rischiamo che si fa male lui, ci fa male a noi. E perché dovrebbe finire sotto ordinanza? Quindi bisogna anche parare a fare un passo indietro. Abbiamo rimandato, quindi l'abituazione alla museruola di qualche mese. Adesso il cane mette la museruola.
Adesso la mette. Problema,
sì. Tieni conto, da giugno a ottobre loro hanno seguito tutte le indicazioni.
Quindi... Beh, sono stati ligi ai tuoi dettami, diciamo, no?
Quindi... Ti dico che se fossero stati altri proprietari non l'avrebbero fatto. Quindi è importante mettersi in gioco. Ritorniamo al discorso di prima.
Ecco, una cosa che prima non abbiamo terminato però era quello di dare come dire, le indicazioni, perché io personalmente, proprio io stesso ricevo giornalmente delle richieste di conosci un bravo comportamentalista, conosci un bravo comportamentalista. E quando me lo chiedono a Milano e zone limitrofe, io do sempre l'indicazione, certo che sì, grazie Ribaudo. Ma come ti si trova? Perché tra coloro che ci stanno ascoltando e vedendo c'è sicuramente qualcuno che sta pensando di fare una visita a un comportamentalista. Come ti si trova? Adesio Canipod, che è la struttura in cui Grazia e le sue collaboratrici lavorano.
Canipod.
Ed è in
Adesio, in via Mulino Arese, che è la zona degli orti tra Desio e Cesano Madera.
Vi avverto, ecco, che io le prime volte facevo un po' di casino nel trovarlo, però io non faccio testo.
Ma poi vi mando il disegnino, mando tutti il disegnino con i puntini gialli.
Ma poi io ti chiamavo e mi dicevi dove sei Roby? Ma sei a 20 metri Roby, vabbè, comunque, Canipod Desio via
Mulino Arese, zona tra l'ospedale di Desio e Cesano Maderno, cioè la zona degli orti.
E se uno ti vuole contattare perché ha bisogno di te, ti può chiamare?
Esatto, telefonicamente al numero 371-121-6452.
Che sarà presente anche su un sito, se sei.
Esatto,
se non
sì, sui social, sul sito, su tutto.
Ok, ripetiamo adesso. Chi a casa ha preso la penna e il foglio, ripetiamo il numero. Dove trovare Grazia Ribaudo comportamentalista?
371 121 6452,
oppure sui social
Canipod.
Qui uno digita Canipod su Facebook.
Ci siamo solo noi Canipod.
Ma perché Canipod?
È un nome che ho inventato io.
L'esegesi del nome.
Allora, in realtà è l'abbreviazione di canipodismo.
Canipodismo.
Canipod. Allora, perché Elettra, che tu hai conosciuto,
certo che la conosco.
Elettra è un meticcio che arriva dalla provincia di Caltanissetta, 42 kg di cagnolona, doveva essere la più piccola della cucciolata, di questa cucciolata mista in rifugio.
Quanti anni ha adesso Elettra?
Ne ha compiuti 9, comunque era tremenda. Elettra elettrica, è l'abbreviazione di elettrica, iperattiva. Quindi io avevo bisogno, arrivavo la settimana e la domenica, cosa devo fare con te? Avevo bisogno di un'attività che la gratificasse. Allora abbiamo iniziato tramite un amico a partecipare a delle gare podistiche.
Okay.
Quindi ci facevamo ogni domenica. Lei aveva 4 mesi e mezzo.
Ma con lei? Cioè, andavate a correre con lei nelle gare?
Sì.
Bella questa cosa.
e subito dai 15-20 km ogni domenica, e la vedevo proprio gratificata.
Ma anche tu?
Ma sì, anch'io.
Miseria, anche tu.
Ah, e credimi, fare credo, ma... allora lei dura, partiva i primi 2 chilometri in corsa, io dietro che arrancavo e arrancavo.
Certo, bisogna essere allenatissimi.
Poi, perché poi lei vedeva tutti correre, andiamo, e io dietro, vabbè.
Cioè questa ragazza faceva 20 chilometri a ogni domenica?
Ogni domenica, ogni domenica. Poi le gare podistiche sono molto belle, perché non è una, in realtà una gara competitiva,
sì,
sono,
certo,
non
sono le non competitive,
competitive, sì. Esatto, quindi si vince, vincono tutti, perché tutti hanno un regalo, anzi guarda che il 18 partecipiamo a una gara, vieni anche tu,
che, ma non ci penso neanche, ma dove?
A Cislago, la maratona.
Maratona di Cislago,
sì, vieni anche tu, ci facciamo 14 km.
Io una volta, correvo, ma cioè, pensa che avevo fatto la Stramilano, in 1:46 ero arrivato 300° su 50.000, era il 1976, però vabbè.
Okay. Ecco. Quindi lì si vince, c'è una classifica dei gruppi più numerosi,
e
ogni gruppo,
ecco perché mi vuoi, per fare il numero.
Poi se parti e non arrivi
te ne frega niente, l'importante è che sia presente.
Bisogna essere allenati, fare, cioè il cane
ma è più umano, lui ha il cane a quattro zampe, noi abbiamo due.
È tosta.
Quindi viene premiato, dovevamo scegliere il nome per un gruppo. Allora cani cross, pensavamo tu, cani pod, poi pod, iPod, io, cioè comunque è un'innovazione.
Beh, carino comunque.
E abbiamo dato questo nome. Poi ha un significato, nel senso che il podismo comunque è un percorso. Un percorso che tu fai con il cane. Quindi è una metafora di quella che è la tua vita col cane. Inizi in un modo, vai avanti, lo coltivi, si evolve fino ad arrivare.
Grazie, è anche filosofa.
Sì.
Grazie a questa tendenza alla filosofia che la rende molto interessante. Rende molto interessante,
sì,
quello che
la,
dice. Non è mai banale, grazie,
non è mai banale.
Prego.
Domande. Hai domande?
No, vai. Io, allora, ti lascio la precedenza.
Allora, cani adottati, cioè ci sono persone che preferiscono, al di là della
scelta, mia domanda, quella che volevo farti io, però mi arrabbio.
La scelta della razza, però quando dicono non voglio adottare un cane non cucciolo ma adulto, perché il cane che viene dal canile ed è adulto, ha delle esperienze, ha delle problematiche, è finito in canile per qualche ragione, quindi meglio di no, piuttosto lo compro o prendo un cucciolo.
Cosa dici?
Allora, tra il cucciolo e il cane adulto, sicuramente adottando il cane adulto, io so, cioè l'adottante sa.
Sai già.
Basta fare una buona lettura.
Quello che
del
dico
cane,
sempre io, lo porti a lei e lei ti fa lo screening di com'è quel cane.
Riesce ad avere un profilo caratteriale e comportamentale del cane. Il cucciolo invece è tutto un divenire,
è un mistero.
Cioè ha la sua base genetica, il suo profilo di base, ma poi si evolve in base a come tu lo gestisci.
È certo.
Se poi dopo decidi di abbandonarlo alle prime difficoltà, quel cucciolo subirà un trauma.
Certo.
E così via.
Però
quindi tra
cani,
l'adulto e il cucciolo, io consiglio l'adulto, soprattutto in alcune situazioni, ad esempio la coppia di persone più agee, quindi più anziane, un cucciolo è molto troppo impegnativo. Oppure la famiglia che ha dei bambini.
Sì.
Cioè non è vero che così lo cresco insieme ai
figli.
No, attenzione.
Che
perché...
bello sentire la verità.
Ma adesso ti spiego perché, Roberto.
Allora,
un bambino diventa maggiorenne a 18 anni. Un cucciolo, un cane, diventa adulto, quindi maggiorenne, a 2 anni. Cioè c'è un abisso.
Certo.
Cioè a 2 anni, 3 anni, 4 anni di bambino, cioè il cane è già adulto.
Certo.
Quindi non c'è compatibilità a livello di evoluzione.
Quindi il bambino è ancora bambino con atteggiamenti da bambino,
esatto,
il cucciolo è già adulto
con atteggiamenti
da adulto.
Certo.
E quindi il match che c'era col cucciolo di 6 mesi e il bambino di 2 anni non va più bene.
Non è una scusa che...
E i cani adulti nei canili sono cani che sono nei canili per mille, o perché sono stati accalappiati o perché non sono stati gestiti per mille ragioni, ma
diciamo
non è necessariamente un cane proprio.
al sud il 90% dei cani dei canili sono nei canili perché sono nati, questa è la ragione per cui sono nei canili,
per cui non è assolutamente un'altra cosa, da una scusa da sfatare per chi vuole per forza comprare il cane, che magari compra, non sa gestire e abbandona.
Poi ovviamente adottare un canile è più impegnativo, perché i volontari vogliono assicurarsi che il cane rimanga nella famiglia adottante, quindi fanno molto più domande, molti più controlli, sono molto più fiscali, molto più pignoli, ma è nel benessere, nel bene del cane
e della famiglia, perché della poi famiglia. se hanno un problema hanno anche un riferimento al quale eventualmente chiedere delle indicazioni.
Invece è più facile, più semplice comprarlo in allevamento.
Sì, ma è un gesto in consulto e secondo il mio modesto parere è assolutamente censurabile.
Con, mi raccontavi, chiedo scusa, prima, che non è detto che prendere il cane in allevamento sia esenti da problemi, al di là del discorso sanitario, perché è proprio
che non ti fanno domande, perché tu gli dai i soldi e loro se ne fregano se va a star bene,
però
male.
Mi raccontava che dal punto di vista caratteriale è capitato di recente dover rieducare.
Ma infatti, perché molte volte in allevamento non si mostra la madre, quindi magari la madre viene separata dai cuccioli, quindi manca la parte educativa iniziale. Ovviamente non stiamo dicendo tutti, ovvio, però ci sono situazioni che si creano e che vanno a inficiare sull'evoluzione del cucciolo tanto quanto in rifugio o in canile o in strada. Quindi non sono esenti da problemi comportamentali i cani presi in allevamento, assolutamente.
Oltre a considerare l'aspetto etico della questione, che ovviamente taglia la testa al toro, che non è una roba animalista, quindi taglia la testa alla Juve, che è meglio.
E anche sanitario, perché molto spesso, questo sì, tante volte i cani d'allevamento hanno problematiche di salute, o perché sono state create delle razze che hanno già dei problemi in partenza, o perché c'è una consanguinità, o per
accoppiamenti con consanguinei in alcuni allevamenti non sono delle cose rare, insomma, no?
Infatti, non tutti, ma
mi viene in mente la giornalista nella scorsa puntata parlavamo di una giornalista del telegiornale, credo fosse della Rai, che è quella che non ha la R, non è che ha la R moscia, non ce l'ha. È una bravissima giornalista, naturalmente, e che ha dovuto per forza di cose leggere durante il telegiornale il fatto che in Ucraina e Stati Uniti erano in trattative per le tarare, e è una cosa adesso è diventata virale, no? Perché lei dice
tarare,
è bellissima, bellissima, simpaticissima,
l'unica consonante quasi,
tarare, è bellissima. Vabbè, io invece dico tarare con la R arrotata. Cosa stavate dicendo?
Stavamo parlando del cane adulto, cane d'allevamento, problematiche anche comportamentali.
Esatto.
Ecco, allora, Grazia, non so quanto manca alla fine, però cominciamo a tirare le 15 minuti ancora, no, abbiamo ancora un bel po' di tempo.
Possiamo fare ancora una bella chiacchierata.
Pensavo di meno. Allora, Grazia, quali sono, come dire, i segnali che un convivente di un cane deve cogliere per anche quelli meno evidenti, morde, ma senza arrivare al morso, che già lì magari a volte è troppo tardi. Quali sono i segnali che un convivente con un cane deve cogliere per poter dire sai che c'è, domani ti porto da Grazia Ribaudo a Canipò d'Adesio?
Allora, la gestione delle risorse e degli spazi all'interno della casa, quello è un primo segnale. Prima parlavamo di divano, letto, eccetera. Il divano è un luogo di condivisione, quindi nel momento in cui invece diventa un luogo di conflitto, ma questo, attenzione, non è detto che sia il cane, il cucciolo ad essere conflittuale, ma anche il proprietario, quindi magari con un atteggiamento proibizionista, troppo inibitorio, uno stile comunicativo troppo violento, il cucciolo cosa fa? Impara dal suo dal modello che ha avanti, quindi il cucciolo impara da mamma cagna, il cucciolo impara dall'adottante, quindi se l'adottante usa dei toni forti, o anche delle maniere forti, il cucciolo sarà di conseguenza. Quindi no, giù dal divano, vai, vai, vai. Il cucciolo, perché no sul divano? Io con la mia mamma stavo nella cuccia assieme, eravamo insieme nella nostra cosa vasca, nella cassaparto, nella nostra tana, no? Condividevamo tutto, perché tu non vuoi condividere con me? Sai cos'è? Io ti dico che ci vado prima io. Si innesca un'escalation, quindi già la gestione delle risorse, spazio, divano, cuccia, cibo, ciotola, cioè mi avvicino alla ciotola, il cane ringhia, già questi sono tutti segnali e indizi che bisogna cogliere.
Ecco, succede, cioè quando il cane mangia e il convivente si avvicina alla ciotola, a volte appunto ci sono dei cani che non gradiscono.
Allora, che non gradiscono,
no?
Ma questo, tra virgolette, è anche giusto, attenzione.
È normale.
Allora, la mamma, immaginate la mamma con i cuccioli si avvicinano alla ciotola alla mamma, e la mamma che gli insegna, voi mangiate nella vostra ciotola, io la mia, voi mangiate nella vostra. Quindi già lei insegna il rispetto delle risorse cibo e degli spazi. Se invece non insegna questo rispetto, il cucciolo diventa senza autocontrolli. Cioè vado, vado, va, tutto il mondo è mio, tutto il mondo mio, tutto il mondo mio. Quindi nel momento in cui tu gli dai gli autocontrolli, gli stop, il cucciolo non li accetta. E lì sono i ringhi. Iniziano i primi ringhi, i primi conflitti. Quindi questo motivo per cui su un cane potenzialmente assertivo e aggressivo, reattivo, bisogna andare al comportamentalista. Passiamo dal caso fobico invece. Il cane che arriva in famiglia e si nasconde sotto il letto, in un
questo
angolo,
anche
che
adulto.
Si allontana, anche adulto.
Anche adulto,
anche adulto. Okay. Parliamo di cuccioli adulti, non c'è differenza.
Okay.
Okay. Non
quindi
c'è
quello che
differenza.
Dicevamo prima del cucciolo in realtà vale per tutti,
vale,
i cani.
Sì.
Okay.
Okay. Ovviamente il cucciolo è più facile, certo, perché è giovane, da plasmare, quindi da guidare, l'adulto invece no. Però quindi il cane che si nasconde, che si apparta, che non vuole avere contatti sociali,
Zoe,
quello è un altro
segnale. Zoe 6 anni fa praticamente, tu te la ricordi?
Zoe 6 anni fa,
ce l'hai dietro,
ce l'ho dietro,
sai,
lo so, bravissimo.
I cani
conosci la Melody,
certo,
la Melody.
Certo. Cani soprattutto che vengono da situazioni così particolari,
hanno
di solito dal sud,
traumi.
Hanno subito dei traumi,
esatto.
Li chiamano gli spaventelli, no? in gergo, sono i cani che insomma hanno una grande difficoltà a interagire, soprattutto a Milano, mi viene
città,
da dire, no?
Sì. Perché è uno spazio urbano,
esatto,
è uno spazio
era
urbano.
Quello che intendevo, esatto.
Quindi soprattutto quei cani che provengono da un ambiente, un habitat molto naturale, quindi se si vedono spostati dal loro imprinting nelle prime settimane di vita a un ambiente urbano.
Con le macchine, i clacson.
Infatti, e ovviamente, cioè si spaventano, oddio cos'è questo, inizio a rincorrere, certo, la moto, questo e quell'altro, eccetera, certo, eccetera. Ma pensiamo anche ai cani pastori, che sono abituati a condurre, a muovere le mandrie, a muovere le pecore, eccetera. Si ritrovano senza lavoro in un appartamento a Milano.
Certo.
Allora cosa fanno? Iniziano, certo, a condurre i componenti della famiglia, il nipote che arriva.
Sì. Certo.
Anche quello. Cioè, allora ricordiamoci una cosa importante. Cioè, il cane è una specie, l'umano è un'altra specie, e che nascono con caratteristiche, con un bagaglio comportamentale differente. Nel momento in cui queste due specie si incontrano a formare un unico nucleo sociale, tra i due il cane è quello che ha, tra virgolette, la peggio, nel senso che ha una regressione, perché noi umani gli imponiamo le nostre regole. Fa una perdita di identità di specie. Lo soffochiamo come cane, come specie, con le nostre regole, col nostro ambiente, con l'urbano. Tu facevi un ottimo esempio prima. Dobbiamo essere noi umani, quindi proprietari di cani, adottanti, eccetera, a comprendere l'etogramma del cane e dargli quella cosa che gli abbiamo tolto, perché è quello che gli dà equilibrio. Quindi, ridendo, faccio un esempio: un cane conduttore che non può più, cioè, condurre il gregge. Facevamo una battuta l'altro giorno con un cliente che pensavamo a come risolvere un problema. Allora la cliente stessa, cioè la proprietaria, mi ha fatto questa proposta: ma se gli prendessi delle palle di treble da spostare come se fossero pecore? Vai,
cos'è il treble? Aspetta.
Sono quelle palle giganti,
le palle grosse,
cioè, le grosse, okay, anche okay, per okay, il Pilates, okay. Sì, che sì, mi ha mandato il video dicendo: ah, rendo ha trovato la sua pecorella.
Perché si sfoga.
E lui sposta le palle.
Esatto,
sposta queste
le palle come se spostasse
le pecore.
Esatto, certo. Le pecore. Allora, si chiamano motivazioni di razza. Cioè quello di cui il cane ha bisogno per sentirsi gratificato e in equilibrio a livello interiore.
Okay.
Se io lo deprivo di questo, il cane va in eccesso su alcuni comportamenti indesiderati. Quindi dobbiamo noi umani scendere dal nostro podio e andare incontro, rispettare che il cane è una specie diversa e dargli qualcosa.
Ecco, una domanda che voglio farti, che ti ho già fatto, però la facciamo a beneficio di tutti, no? Sono diversi i cani, soprattutto che arrivano dal sud e che arrivano nelle condizioni psicologiche in cui si trovava Zoe, no? Terrorizzati, spaventati di tutto, che fingono di non esserci, appena possono scappano, adesso lei ovviamente non fa più, ma i primi mesi diciamo erano... E sono tante le persone che però li adottano perché sono delle brave persone, cioè vogliono salvare una vita e regalare a questo essere vivente un futuro migliore. Per persone che prendono questo tipo di cani e li portano a casa, che consigli hai?
La prima cosa, sicuramente l'hai fatta anche tu, Roberto. Si chiama accettazione e rassegnazione.
Assolutamente vero. Io poi sono per la libertà assoluta, Roberto non sa, quindi...
Nel senso, bisogna accettare il cane per quello che è semiferale. Certo. È semiferale. Quindi ha un'idea diversa della convivenza. Io a volte faccio la battuta, lo sai, con Melody, che vede gli umani, anche io un cane semiferale, lui l'ha conosciuto, come se fossero, li guarda dall'alto al basso, tu chi sei? Io essere diverso, tu quattro anni, tu le zampe, io quattro. Sì, sì, proprio uno sguardo per dire non siamo...
Non abbiamo niente da spartire.
Proprio dirci le distanze, eccetera. Perché comunque sono cresciuti in un ambiente molto canino. Quella è la loro vita, il loro ambiente. Ecco. E
quindi
bisogna accettare. A questo punto io ti accetto per quello che sei. Non ti posso cambiare. Non ti devo cambiare, non ti voglio cambiare.
Perfetto.
In quel momento, nel momento in cui noi ci rassegniamo, il cane questa cosa la capisce.
Certo.
Perché noi a questo punto gli diamo uno spazio del suo mondo che gli manca. Tu ti ricordi che Zoe veniva da noi, quante passeggiate si faceva nel campo da me quando me la porti?
Mi ricordo benissimo, certo.
Perché comunque anche
partiva
il campo
e
esplorava. Sì, sì. In altri campi invece andava a imboscarsi, a nascondersi.
Non lo faceva, si infilava sotto il primo
perché?
Buco.
Perché si rende conto che quell'ambiente...
Esatto. Le ricordo. Infatti noi lo chiamiamo campo, non lo chiamiamo tanto centro, perché è proprio molto... Campo è molto grezzo, è molto, cioè il fico, richiamo la Sicilia.
Sì, sì, è vero.
Del fico. Perché hanno bisogno di rivedere una parte dell'ambiente in cui sono nati e cresciuti. E poi da lì, mettendoli in uno stato d'animo positivo, quindi facendoli sentire compresi, iniziamo a lavorarci. Ti faccio
grandissima grandissima verità, grandissima saggezza, esattamente.
Però l'accettazione è fondamentale.
Certo. Se uno comincia a dirgli ma dai, ma perché sei così spaventato, ma insomma dai, fammi le feste quando torno a casa, allora lì c'è poco da fare. Allora direi che siamo
al quindi quando uno adotta un cane adulto, tre cose che all'inizio quantomeno è meglio evitare o bisogna fare per dare un imprinting già?
Allora, la prima cosa da non fare è presentargli tutta la famiglia, amici, parenti, vicinato, eccetera.
Ok,
diamo il tempo, questo vale anche per tutti,
certo.
Per il cane di capire dove sono, tu chi sei.
Sì.
Tu chi sei?
Prendere confidenza con...
Okay. Prendere confidenza ma costruire una relazione,
certo.
Perché se dovesse scappare o fuggire al controllo, il cane non mi riconosce come referente e quindi... Non lo recupero più, non lo prendo più.
Okay.
Questa è la prima cosa, quindi dare il tempo al cane di ambientarsi e di comprendere che noi siamo i suoi nuovi, diciamo, la sua nuova famiglia.
La sua nuova famiglia.
Esatto. Poi rivolgersi a un esperto, quindi a un educatore, a un istruttore, osservare il comportamento che assume il cane nei primi 15 giorni di vita in famiglia. Quindi se il cane si nasconde è un segnale, per, è un indizio per l'istruttore, se invece è giocoso, aperto e solare è un altro indizio.
Certo.
Quelli.
Con, quindi con la gestione degli spazi, divano, letto all'inizio, dico, poi tutto quando prende una, magari una forma diversa, però o si dice entrare per primi dalla porta di casa.
Allora lì entriamo nelle regole della sistemica, nelle regole, nelle normative. Queste cose io le eviterei nei primi 15 giorni, okay. Cioè diamo al cane il tempo di... io quello che direi ai proprietari, che dico, è di capire, fare domande al rifugio dove si trovava il cane. Perché? Okay. Faccio un altro esempio particolare. Cane adottato in un rifugio della zona, che è vicino Paderno Dugnano.
Sì, okay? Sì.
Quindi sì. Il cane saliva sul divano e ringhiava perché non voleva scendere. Okay? Ok, domanda, ma in canile dove dormiva?
Ok.
E nei vasconi. Ok, guarda, ti do il vascone. Ne ho qui uno, certo. Quello che mi hai dato tu, quello blu, ti ricordo. Ok, il cane non ha più ringhiato sul divano,
e
c'è continuità, stava nel vascone. Cioè, okay. Quindi prendere
nel mio vascone,
nel tuo vascone, quello blu.
Continuità, quindi chiedere. Ci sono regole, cioè, per il cibo, per
no,
di massima, per
no, okay. Non ci allora, sono
io
regole. Non
vi,
ci
devo,
sono.
Vi devo tagliare e direi che facciamo un'altra puntata con Grazia.
Okay.
Se Grazia accetta ed è d'accordo,
va bene.
Perché raramente facciamo il bis, ma con te mi sembra che sia il caso.
Tante cose.
Perché sì, perché sono argomenti che interessano poi tutti coloro che hanno, cioè voglio dire, il veterinario specialista è interessantissimo, ma interessa una persona che ha quel problema lì. Quello che dice Grazia
tutti
interessa
cani.
A chiunque abbia un cane. Quindi ti aspettiamo, torni a trovarci.
Assolutamente.
Grazia,
sì.
Ribaudo, comportamentalista, Cani Pod a Desio, in via Molino Arese. E cercate Cani Pod se avete bisogno di una comportamentalista brava, amante degli animali, animalista, ragionevole, intelligente e spettacolare come Grazia Ribaudo.
E se avete problemi, prima di arrendervi cercate
assolutamente
sì.
Cercate Grazia Ribaudo Cani Pod, scrivete,
grazie.
Sì, se non sono di Milano magari
cercate,
no,
un riferimento,
cercate un riferimento
dove,
della vostra zona. Grazie Ribaudo,
grazie.
Oh, pardon, ti stavo togliendo l'orecchio, grazie Ribaudo,
grazie
che allora rincontreremo,
certo,
in una puntata bis. Grazie a Mauro di Radio Atlanta, grazie mille come sempre, grazie a Loredana Verga, mamma fondatrice di 4zappefamiglia.it. Ci risentiamo martedì sempre su Radio Atlanta, sempre tra le 15 e le 16. Dobbiamo proprio chiudere. Grazie. Buona
grazie
serata a tutti.
Grazie mille.
Grazie.
Buona serata a tutti. Grazie.
Ciao. Strolling through the crowd like Pete DeLorean.